Bene, bene, intanto altri messaggi, però torniamo da Sandro Fucito, che dovremmo avere in collegamento video, come già per pochi istanti fa, ma anche audio. Ciao Sandro.
Io ci provo, mi sentite?
Forte e chiaro.
Assolutamente sì, adesso sì.
Ah, meno male. Buongiorno a tutti.
Dicevo, ho mancato qualcosa nella presentazione? Sì, sicuramente sì.
Nella tua... stato assessore, però questo intervenne come polemiche e questioni sullo stadio all'epoca San Paolo,
sì,
mai
sì.
Tramontate, quindi...
Certo. Poi dopo ci andiamo. Ci andiamo anche alla tematica stadio, poi sei anche un collega e dirigi anche, insomma, conduci anche trasmissione, conduci trasmissione radiofonica, però... Veniamo subito, insomma, al Napoli di questo periodo. Io prima ho detto un Napoli che quest'anno ha subito diverse metamorfosi, quello un po' balbettante d'inizio stagione, poi un Napoli successivamente capace di inanellare 5 successi consecutivi tra Champions League, campionato e Coppa Italia, poi di nuovo il buio con quelle due trasferte orribili di Lisbona ed Udine, e poi un Napoli invece che da Riyadh, dal Milan in poi, ha inanellato 4 successi consecutivi, e soprattutto, Sandro, è un Napoli che appare probabilmente come, anzi quasi sicuramente, come il più forte in assoluto e anche il più gradevole per spettacolo offerto in campo dell'era Conte.
Certo, un mistero, perché il Napoli è più forte mentre i calciatori più accreditati sono infortunati da tempo.
Vero.
Tra l'altro, vabbè, non arrivo io a dirlo, capire perché 8 infortuni così pesanti riguardano meno la preparazione, questo non lo so, comunque ho un dubbio. Certo è che l'elemento è che chi rimane ha fatto gruppo e ha grande determinazione, e forse crolla proprio quando non ha questa grande motivazione o quando le cose si danno un po' più per scontate, no? La trasferta Udine,
sì.
A Torino, ricordiamoci, insomma, quella punti persi, ed evidentemente c'è un gruppo che si sa motivare. Infatti mi aspetto grandi cose a Milano, proprio per questo paradosso. Io vedo un po' l'Italia dell'82, mi sembra. I pronostici negativi delle figure che devono riscattarsi, e in questo bisogna dire Conte è un maestro nel dargli linfa e nel dargli motivazione.
Assolutamente, sì, ricordavi l'Italia, i pareggi contro la Bulgaria, mi pare contro il Camerun, un'Italia che passò il girone a fatica e poi, insomma, cavalcata trionfale battendo Argentina.
È più giovane, non è la Bulgaria, era Camerun, Polonia
Il Perù, sì, avevo soltanto 6 anni. Pensa che mi ha ricordato quel mondiale, che era la prima manifestazione sportiva calcistica che seguivo insieme a mio padre, insomma, quindi un bel ricordo. Qualche settimana fa avemmo Selvaggi ospite qui a Radio Tutto Napoli, a proposito di mondiale dell'82. Citavi Conte, ecco, Sandro, io definì Antonio Conte come probabilmente uno dei pochi allenatori che in quella bufera, quella poi succeduta alle sconfitte che abbiamo elencato, e l'ammutinamento di qualcuno, insomma, le sue dichiarazioni fecero tanto rumore, quella dicotomia tra vecchi e nuovi lasciò intuire che qualcuno non remasse nella direzione che lui pretendeva in termini di impegno, e pochi allenatori avrebbero, come dire, sarebbero riusciti a ricompattare in questo modo l'ambiente, e credo che tra questi pochi Antonio Conte vada annoverato. Lo dicevi pure tu nelle tue parole,
sì,
prima, maestro in questo.
Però noi dobbiamo, guardate, secondo me, per carità, da profano, sono ormai campionati nei quali in questo vanno bene gli scommettitori. Le squadre sono impegnate in troppe competizioni, i gruppi si sfasciano,
sì,
e i risultati imprevedibili sono sempre in vista. Se
sì,
guardiamo il campionato dell'Inter dell'anno scorso,
certo,
si è fatta recuperare adesso 2 gol dal Cagliari, mi pare, 2 gol dal Parma, fatto pareggi casalinghi impensabili. Non è proprio perché il calcio è frizzante e tutti hanno la possibilità di vincere, ma evidentemente questi organici, cui metti 7, 8, 9 partite in un mese,
certo,
alla fine, al di là degli innesti, degli inserimenti, gli ambienti non reggono una cosa del genere, e quindi tutto è possibile. Ora, se avviene a Napoli che perdiamo a Torino, avviene a Udinese, a Udine apriti cielo, grandi processi, grandi questioni. Invece secondo me c'è soltanto un problema di grande stanchezza di calciatori che poi non avevano neanche le gambe tutti questi minuti.
Assolutamente.
Hanno giocato sempre gli stessi, che poi Metti Neres, un grandissimo calciatore, speriamo che stia bene quanto prima, speriamo per domenica, domani sicuramente no. Ma lui non giocava proprio, come devo dire.
Assolutamente.
Metti Lang, nessuno sapeva chi fosse. Metti Hollund, era appena arrivato, eccetera, eccetera, eccetera.
Tante incognite. Tra l'altro prima Cristian diceva, speriamo che il Parma possa, insomma, fermare l'Inter nel turno infrasettimanale. Io commentavo proprio, facendo verso a quanto hai sostenuto adesso, che si ricomincerà a giocare ogni tre giorni in maniera costante e le sorprese saranno sicuramente dietro l'angolo. Quindi, insomma, la tua analisi mi coglie assolutamente.
Ma se abbiamo visto la partita del Milan, insomma, io tutto questo dominio con il Cagliari non l'ho visto, forse, per carità, io sarò io a simpatizzare per il Cagliari, però mi è sembrato che si poteva disputare la partita, ecco.
Sì, assolutamente, infatti si è parlato di vittoria allegriana.
Differentemente da Lazio-Napoli, qui non c'era partita.
Assolutamente no.
Quello che possiamo dire è che, ecco, tutti quelli che ci dicevano lavali col fuoco, tutti quegli insulti, fare 4-5 gol il primo tempo, mandarli a fare l'aperitivo e buonanotte, insomma, questo dobbiamo contestare al Napoli. Far risparmiare chilometri a McTominay, mettere Vergara nel secondo tempo, perché si sta 5-0, che è il risultato possibile al 43esimo del primo tempo.
Assolutamente. Tra l'altro ti chiedo cosa hai pensato quando, dopo la doppia espulsione di Marusic e Mazzocchi, il Laziale è uscito dal campo come un eroe, ha applaudito dalla platea, ha risposto ai saluti e agli applausi, quando in realtà poi aveva rifilato un calcione ad un avversario in modo del tutto gratuito e si era, insomma, di fatto aveva dato il là, o stava dando il là ad una rissa, e però lo stadio lo applaude e lo acclama.
È uscito quasi contento di essere espulso.
Ma io non voglio essere qualunquista, però ricordiamoci sempre storicamente, ecco, a me piace sempre parlare del calcio come costume, come mentalità. La tifoseria della Lazio è stata la prima al mondo a chiedere di perdere una partita, no? Quando c'era il rischio che la Roma potesse contendere lo scudetto,
Sì,
un precedente storico incredibile, cioè chiedere alla propria squadra di perdere.
Certo.
Quindi loro, poiché non hanno visto la porta, perché loro la porta non l'hanno proprio vista, noi ci sforziamo di parlare, ma hanno preso la traversa al 90.
Azione estemporanea, insomma, nata un po' così, quasi.
E quindi hanno giocato la partita così, come dei figuranti, e il pubblico ha cercato di sfogarsi, ma loro avevano capito che la partita era già consegnata dopo mezz'ora, secondo me, quindi il resto fa parte del loro livore, del loro giustificare il biglietto d'ingresso, del perché si erano andati, insomma, c'erano tanti appuntamenti romani molto belli prima della Befana, hanno preferito lo stadio e una volta che stavano là qualcosa dovevano dire.
Assolutamente, Cristian.
Sandro, la domanda cattiva adesso purtroppo te la devo fare io, perché io ieri all'Olimpico c'ero e ho visto comunque una struttura, se comunque non nuova come l'Olimpico, ma comunque pronta per Euro 2032. Secondo te il Maradona, insomma, sarà pronto per quella grande manifestazione?
Ma innanzitutto l'Olimpico lo gestisce il CONI, che è uno dei misteri italiani, in cui i soldi che arrivano al CONI non è dato sapere come escono, quindi che il CONI possa spendere per l'Olimpico è un fatto particolare. Lo stadio Maradona ha beneficiato nel 2019 di molti interventi dalle università, di oltre 100 milioni di euro. Quindi che quello stadio sia migliorabile, secondo me, sicuramente. Che poi si può pensare, per carità, la città di Napoli è cresciuta in modo non omogeneo, in modo non razionale, quindi è chiaro che uno stadio del genere doveva stare in periferia e non innervato nelle abitazioni, però si dà il caso che la periferia a Napoli non esiste.
Poi un tempo fuori grotta, insomma, non era esattamente urbanizzata.
Però è chiaro che era in prossimità con Pozzuoli, quindi aveva comunque dei centri importanti. Certo. Però in astratto questo luogo non esiste a Napoli, perché se lo vai a fare in periferia sei in contiguità con decine di comuni ugualmente densamente abitati.
Sì, certo.
Quindi secondo me pensare lo stadio altrove in termini di interessi pubblici è una follia, perché significherebbe capire di quell'area uno che cosa ne fa così d'improvviso, richiederebbe decenni di inutilizzo e di grandi rischi. Sì. Secondo me invece la strada dei miglioramenti a partire dai parcheggi sotterranei, che non funzionano perché nel 1990 sono stati realizzati e non erano a norma. Cioè, noi abbiamo vissuto in un paese nel quale si facevano i parcheggi ma non si potevano utilizzare. Erano i giorni in cui si doveva inaugurare la LTR e si è inaugurata 33 anni dopo. Quindi noi abbiamo vissuto un'epoca storica nella quale si sono stati rubati centinaia di miliardi di lire all'epoca, no? Quindi è chiaro che tutto è andato storto. Ora, secondo il mio modesto parere, il mestiere è correggere e migliorare con dispositivi del traffico, migliorando la linea 2, creando la possibilità dei parcheggi sotterranei, creando delle aree di interesse intorno. Io onestamente non giro come voi, però non credo che in Italia ci siano cose tanto migliori, ecco, di quello stadio se ripreso con ulteriori migliorativi investimenti, che poi gli investimenti sono sempre stati pubblici. Questa è anche un'altra questione, no? Che qualcuno dovrebbe dire da qualche parte.
Ma lo stadio Maradona ce la farà per Euro 2032? Sarà uno degli stadi, secondo lei?
Ma sarà, io non credo che c'entrino gli stadi. Quando si parla di altri stadi, non credo che c'entri la logica dello stadio migliore. C'entra la logica della città e la logica politica di quali città bisogna tenere nel grande novero.
Sì.
Ora, non è nel nostro interesse, ma nell'interesse degli altri, pensare che in Europa, come dire, si venga a Napoli piuttosto che a Udine, piuttosto che a Lecce, piuttosto che a Pisa, dove devono andare questi turisti e questo pubblico che muove l'economia di Euro 2032. Io sono in questo fiducioso, perché non ci credo che vince lo stadio migliore, ma vince la città più attrattiva, okay. E sono certo che Napoli sia la città più attrattiva.
Sei stato chiaro, quindi ni per quanto riguarda la capacità del Maradona di essere tra i migliori, nel numero dei migliori impianti sportivi italiani, però Napoli in questo momento non può restare fuori dalle città.
Però è migliorabile, io credo che sia molto migliorato negli ultimi 7-8 anni.
Ma anche secondo me, ma tra l'altro anche il presidente De Laurentiis poi ha parlato di un Maradona che negli anni, soprattutto dopo l'università, di migliorato, quindi mi permetto di sintetizzare sì ad
sempre
un Maradona.
Sempre con soldi pubblici, però dobbiamo precisare, cioè,
no, quello
con
sì,
soldi pubblici.
Assolutamente sì, quello è abbastanza chiaro, tra l'altro si paventava anche un'altra ipotesi in passato, poi fortunatamente accantonata, l'acquisto del Maradona da parte della Società Sportiva Calcio Napoli, che per me, nel mio modo di concepire la società e la politica, sarebbe stata una mostruosità, nel senso che quello, io ritengo quello sia un patrimonio pubblico, sia un patrimonio della collettività, sia un patrimonio di Napoli, ed in quanto tale non può passare in mani private.
Ma il patrimonio però si deve affermare. Se tu hai un patrimonio che non puoi utilizzare, anche questo è un tema.
Certo.
È vero che sono possibili concerti ed è possibile l'attività delle palestre sottostanti, ma i diritti di esclusiva del Calcio Napoli sono importanti.
Assolutamente.
È vero l'uno, è vero l'altro. Allora, o si potenziano gli interessi pubblici, cui anche lo stesso Calcio Napoli può dare una mano, no? Non credo che sia disinteressato. C'è tanta retorica su questa pista d'atletica, io non lo so, quella è una pista importante, che quella può ospitare campionati di atletica molto importanti
come è stato anche nel recente tasto.
Onestamente, io con un terzo anello riaperto, con buoni investimenti e i parcheggi ripresi, non lo scambierei con un altro
con un stadio nuovo da collocare, da collocare poi chissà dove, con tutte le problematiche insomma che elencavi. Il fatto che Napoli come città non ha di fatto una linea di discontinuità territoriale dove piazzare un impianto,
e si ragiona all'insaputa del padre eterno. Un po' Milano in questo fa scuola, no? Milano, loro vedete l'indagine su Milano perché costruivano i grattacieli ovunque, e sono coloro che l'hanno venduto a 200 milioni di euro. Insomma, penso che risolvano ben pochi problemi milanesi con 200 milioni di euro, una città ricca con un bilancio di miliardi di euro annuale. E però se noi, quando qua si ragiona, si prescinde dal piano regolatore, dalle bonifiche, dalle destinazioni dei suoli, dalle attività, dagli assi viari, dai servizi pubblici, cioè, come diceva Totò, si parla a prescindere. Ed è bello, è interessante, perché poi ci sono soloni, ci sono grandi discussioni, e poi non si fa niente, ma perché è la proposta iniziale che è una provocazione, non è una proposta effettiva. Ma e in questo De Laurentiis è un mago, lui con cadenza più o meno di tutte le convenzioni riesce a tirare fuori una proposta burla per avere proposte migliori sulla convenzione, no? Ora i più non se ne sono accorti, ma nel 2025-24 scadeva i primi 5 anni di convenzione, nei quali in teoria il Napoli, il comune avrebbe potuto rinegoziare delle condizioni o comunque anche mettere in discussione. Quindi lui nel 2024 ha iniziato a parlare delle varie situazioni. Ora mi sembra che non se ne parli più perché è passato l'appuntamento, la prossima butada arriverà nel 2029.
Quando ci sarà di nuovo la rinegoziazione poi dei termini, ok, sei stato chiaro, una sorta di escamotage per evitare...
Però voglio dire, non si è mosso mai realmente un geometra, okay, cioè sono 25 anni che si parla, non è mai andato, voglio dire, neanche un Ape 50 a prendere una misura o a portare una pila di mattonelle, non è vero niente, però abbiamo discusso, è fantastico perché è un mondo veramente affascinante.
Il sottosopra, a proposito di Stranger Things. Sandro, un'ultima prima di salutarti, ma è interessantissimo il confronto sullo stadio.
È bello parlare del calcio intorno al calcio.
Assolutamente. Poi, insomma, Cristian Marangio bene ha fatto a sollecitarti su un aspetto che conosci bene, insomma, in quanto esponente della politica napoletana. E ti chiedo, tornando invece al campo, prima di salutarti, hai parlato della sfida del Meazza. Potrebbe essere, secondo te, anche a livello simbolico, quella una sfida importante, un po' come la fu il famoso Juventus-Napoli 1-3, che sancì di fatto la dimensione della possibilità che poi Napoli andasse ad aggiudicarsi il suo primo scudetto?
Noi non la dobbiamo caricare di significati, perché la squadra, dico una bestemmia, ha anche il diritto di perdere a Milano, va bene? Certo. E io sarei contento anche di un pareggio. Certo che se tu arrivi a Milano senza Lukaku, anche chissà, con Neres infortunato che non è rientrato Oliveira, eccetera eccetera, dopo questo tour di forze e vinci e allora là ti pensi veramente che nessuno ti possa fermare. Però noi che siamo tifosi per davvero, quelli che non è che hanno fatto la Serie C, la Serie B, hanno visto Palanca, Casale, eccetera, eccetera. Dobbiamo anche sapere che a Milano si deve andare con la testa libera.
Sì,
e tutto quello che viene in più. E io in questo sono molto fiducioso.
Bene, 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 Sandro, è stato un piacere ascoltarti.
Un grande piacere.
Mi auguro prossimamente
piacere di poter... mio, grazie.
Mi auguro più avanti di poterti avere nuovamente. Ti salutiamo, ti auguriamo buon lavoro e forza Napoli.
Grazie. Grazie, buona giornata.
Bella chiacchierata.